Allora, come inizia il nostro testo? Il nostro testo di Genesi 2 inizia dicendo delle mancanze. Non c'era vegetazione, non c'era acqua, non c'era l'umano per lavorare l'humus, la terra. Ed ecco che Dio fa l'uomo, Adam, dalla Adamà, e lo fa polvere del suolo. Genesi 2, versetto 7. Vi faccio notare che il termine polvere è sempre connesso nella Bibbia, normalmente connesso alla morte. Come se il testo stesse dicendo che l'uomo è creato mortale. E del resto il testo stesso che sembra suggerire questa interpretazione, quando in Genesi 3 al versetto 19 si dice tornerai alla terra perché da essa sei stata tratto. L'uomo è creato mortale, l'uomo è polvere. La morte di cui qui si parla non è presentata come salario del peccato. Qui questo essere polvere dell'uomo destinato a ritornarci è colto semplicemente come termine naturale e normale della vita umana. L'uomo e l'humus, homo e humus, hanno una connaturalità. Hanno una loro connaturalità. Certo, c'è anche qualcosa che distingue l'uomo dagli altri viventi tratti dalla terra. Se state attenti, in Genesi 2, versetto 9, e poi in Genesi 2, 19, si parla di altri esseri tratti dalla Adama, cioè dalla terra. Si parla degli animali e si parla dei vegetali. Capitolo 2, versetto 9. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo, dalla Adamà, ogni sorta di alberi graditi alla vista. E poi al versetto 2, 19 abbiamo gli animali. Il Signore Dio plasmò dal suolo, ancora una volta dalla Adamà, ogni sorta di animali selvatici, gli uccelli li condusse all'uomo, eccetera. Ma c'è una differenza. All'uomo viene dato un alito di vita. Soffiò nelle sue narici un nishmat, un alito di vita, un nishmat chaim, che le bestie non ricevono. Eppure anche le bestie respirano. Quindi questo soffio non coincide con il respiro. Si dice in Genesi 2:7, il Signore plasmò l'uomo, polvere dal suolo, soffiò nelle sue narici un alito di vita, l'uomo divenne un vivente. Divenne un vivente non solo perché respira, perché vivono anche quegli animali, ad esempio, del capitolo 2:19, che il Signore plasmò dal suolo, e non si dice che insufflò in loro un alito di vita. Quindi, in questo caso, dobbiamo supporre che questo alito di vita corrisponda a qualche cosa d'altro. Questo alito, questo soffio, a cosa corrisponde? È il soffio che sostiene la parola e che fa l'unicità dell'uomo. Aristotele, l'uomo è l'animale econ logon, che ha parola, che ha parola. Tanto che infatti l'uomo sarà in grado di parlare. E Dio si aspetta che l'uomo parli, tanto che gli porta gli animali per vedere come avrebbe chiamato gli animali. Allora, qui siamo di nuovo a quell'elemento su cui non torniamo, abbiamo già sottolineato fin troppo l'elemento dell'essere umano come essere parlante. Ma grazie alla parola cosa farà l'uomo? Farà quel che ha fatto Dio. Distingue, separa, mette confini, dà nomi. Ecco, e c'è questo discorso del dare il nome, che è un discorso che dice un potere. l'uomo che dà il nome esercita un potere. Dare il nome che cosa significa? Noi diamo nome, il padre e la madre danno il nome al figlio. Dare il nome è riconoscere ciascuno nella sua singolarità, nella sua differenza propria. Questo significa dare il nome. Dare il nome significa dire: io esercito un potere, ma io mi impegno a farti vivere in nome tuo, mi impegno a liberarti da me. Impegno del genitore verso il figlio. Dandoti il nome dico che tu dipendi da me, questo sarà il nome con cui sarai chiamato per sempre. Io ti segno, al tempo stesso mi impegno affinché tu viva in nome tuo proprio. C'è un interessante, anche qui mi permetto la divagazione, ma magari rende più interessante le cose, un'interessante interpretazione della vicenda di Van Gogh, il pittore che tutti conoscete. Lui è nato il 30 marzo del 1853. Gli è stato dato nome Vincent. Perché gli è stato dato nome Vincent? Perché un anno prima, lo stesso giorno, il 30 marzo 1852, era nato morto il fratellino, il fratello, che si chiamava Vincent. La madre non ha aspettato molto, diciamo così, a recuperare il figlio e lo ha sostituito con il figlio chiamato Vincent, che ha ricevuto il nome del figlio morto. Il suo compito da subito è vivere il nome di un altro, vivere la vita di un altro. Certo, è un'interpretazione psicanalitica questa che vi sto dicendo, ma certamente è molto interessante leggere la malinconia di chi ha segnato, la malinconia e poi la follia, se volete, di Van Gogh alla luce già di questo elemento che dice molto. Vi faccio notare che Van Gogh morirà pochissimi mesi dopo la nascita del primo figlio del fratello Theo, che si chiamava Vincent, in suo onore. Ma ecco, al di là di queste cose che ci porterebbero su discorsi troppo lontani, è importante come questi testi sottolineino l'importanza di dare il nome e la coscienza che noi dovremmo avere nel dare il nome. Dare il nome significa mettere ordine, significa riconoscere la diversità e rispettarla. E tutto questo è partecipare al potere della parola che, con cui Dio ha creato. E ancora, in questo testo si sottolinea, ma anche su questo non torniamo perché l'abbiamo ormai già visto, il compito del lavoro. La terra è data all'uomo affinché l'uomo la serva e la coltivi. Queste letteralmente nel testo ebraico le espressioni. Andiamo un po' invece oltre e cerchiamo di cogliere, a partire dal capitolo 2, 16-17, che cosa avviene all'uomo quando all'uomo viene dato il comando. Allora, innanzitutto notiamo che a un certo punto Dio nota che nel mondo c'è una mancanza, c'è qualcosa di non buono. Stiamo entrando davvero nella realtà del mondo, dopo quel quadro che potrebbe sembrare un po' idilliaco di Genesi 1, ora cominciamo a vedere che c'è anche del non buono, del non bene nel mondo. Genesi 2:18, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Ma ancora prima di questo, ci viene detto che Dio dà un comando all'uomo. Cerchiamo di leggerlo bene questo comando. Questo comando non è un divieto, questo comando è in due parti ed è molto importante leggerlo bene. La prima parte, anzi, è un comando che dà tutto, consente tutto, tu mangerai di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero del conoscere bene e male, questa letteralmente è la traduzione, non devi mangiare, perché nel giorno che ne mangiassi morire morirai. Non è così facile anche da tradurre questa espressione e da comprendere. Ma la domanda è: come mai Dio, che consente di mangiare di tutti questi alberi, di uno lo proibisce? Perché c'è questo comando di questo concedere tutto eccetto una cosa? Il significato di fondo ve l'ho già detto. L'uomo è uomo se accetta il limite. È il no che è fondante la cultura, la civiltà. È il limite che consente la vita assieme. Ed è anche il limite che consente la vita tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e il creato, tra l'uomo e Dio. Ma perché? E che cos'è questo albero che viene normalmente tradotto della conoscenza del bene e del male? In ebraico però non c'è l'articolo. Letteralmente, l'albero del conoscere bene e male. Diversi traducono come un avverbio. Mi sembra importante tenere presente questo. Dio non proibisce di conoscere, ma ci mancherebbe. Sarà la Bibbia stessa che dirà, rileggendo questo testo, che Dio ha consentito agli uomini di conoscere il bene e il male. Dice Siracide 17,7, il Signore ha riempito gli uomini di intelligenza, ha fatto loro conoscere il bene e il male. È il serpente che dice che Dio non vuole che l'uomo conosca il mangi di quell'albero per non conoscere il bene e il male. Cerchiamo di capire un po' meglio questo difficile testo. Allora, innanzitutto, in questo testo inizia il rapporto tra Dio e l'uomo. Tu mangerai. Gli dà del tu. C'è una relazione diretta a cui Dio invita l'uomo. Mangerai di tutto eccetto di una cosa, perché altrimenti morirai. Se noi seguiamo semplicemente la logica della narrazione e usciamo dagli schemi prefissati, per cui se Dio dice una cosa è certamente per il bene dell'uomo, eccetera, eccetera. Bene, le risposte possono essere due. Una è quella che darà il serpente, che dirà, guarda che Dio ha detto di non mangiare di quell'albero perché è geloso, è invidioso di te. Il grande tema dell'invidia degli dèi, che ritorna e parleremo dell'invidia anche, un altro dei grandi motori che ci fanno vivere tutti i santi benedetti giorni. L'invidia è uno dei grandi motori della nostra vita sociale, personale spesso. Allora, si può intendere in malo modo, si può comprendere male questo comando. È Dio che è malevolo e in realtà ti vuole tenere schiacciato, vuole riservarla per sé questa conoscenza, non vuole che tu ne partecipi. È un'interpretazione possibile, teoricamente. C'è invece un'altra interpretazione, comprendere bene, cioè come espressione di bene, queste parole. Ti metto in guardia, ti do un avviso, non fare questo, altrimenti succederebbe quello, altrimenti ne verrebbe una morte. Morte fisica? Ma no, il testo non ci dice che dopo morirà. Dice forse che Adamo muore quando ha mangiato il frutto. No, non muore, muore l'umanità. Muore l'umanità, muore, la morte dell'umano in quanto umano, muore la capacità della contemplazione, della gratuità, muore la fiducia. Ecco cosa muore. Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo Dio? Insegna all'uomo a desiderare. che l'uomo sia essere di desiderio è evidente, lo vedremo anche in Genesi 3. Tra l'altro leggetela, perché per oggi pomeriggio sconfineremo certamente in Genesi 3, anzi saremo ancora probabilmente su Genesi 2, c'è ancora tutto il tema della vergogna, e poi su Genesi 3 la morte, la colpa, eccetera. Ebbene, dando la legge del limite, tutto eccetto una cosa, Dio apre la via a regolare la potenza del desiderio che può essere totalitaria e devastante. Qui noi cogliamo loro un altro aspetto molto interessante. È molto bello percepire che questo secondo racconto della Genesi inizia, della creazione, scusate, con l'immagine di una mancanza. Non c'era l'erba, non c'era la pioggia, non c'era. Ma questa è anche una dimensione strutturante l'umano. L'uomo è l'essere mancante. Non è, capitemi, pieno come gli animali che si possono affidare alla loro istintualità a seguirla tranquillamente. L'uomo è segnato da una mancanza, da una povertà che diventa lo spazio aperto al desiderio. Una mancanza che è apertura al senso, è apertura al desiderio, e il desiderio non è qualche cosa che viene colmato da qualche cosa che possegue. Il desiderio è inesaudibile per eccellenza. Certo, se io desidero avere un registratore come quello, me lo compro, me lo faccio dare, lo rubo, ce ne sono tanti qui, e ho soddisfatto il desiderio. Ma se parliamo di desiderio in termini un po' più profondi, il desiderio è sedotto dal senso e dunque diventa una potenza vitale che mi consente di attendere, sperare, camminare, ambire, mi consente di continuare a muovermi nel mondo. Ecco, la mancanza è costitutiva dell'uomo. L'uomo è segnato costitutivamente da una mancanza. Lì si tratterà di come reagire a questa mancanza. Cerco subito una fusionalità, un possesso, cerco di riempire il vuoto o lascio che questo vuoto diventi lo spazio per un incontro mite, rispettoso, accogliente con l'altro. Vedremo che da subito, nel mentre stesso in cui l'uomo, di fronte all'apparire della donna, esprime tutta la sua gioia, la sua reazione positiva, vedremo come questa stessa positività è imbevuta di, come dire, ambiguità. Da subito l'uso della parola è molto problematico. Allora, cosa sta dicendo il nostro testo? Ci sta, ripeto, introducendo nel grande discorso del limite. Acconsentire al limite, che viene espresso in tante maniere, permette di creare uno spazio in cui la vita si potrà sviluppare in modo armonioso, pacifico. Direi davvero allora che questo comando cerca di strutturare la capacità di desiderare dell'uomo. Ancora, direi che il testo di Genesi 2, 16, 17 e tutto ciò che segue ci insegna anche un'altra cosa. Vi dicevo che questo comando pone un problema: come l'uomo lo deve interpretare? È davvero un comando per il mio bene? O è un comando con cui Dio un po' furbescamente si difende da me? C'è un non sapere, c'è una ignoranza che connota la relazione. Dio entra in relazione con l'uomo, tu mangerai, ma questo non lo mangerai, e l'uomo è posto in questa situazione. Oddio, cosa ne so io se mi sta dicendo per il mio bene o invece se mi sta fregando? Il non sapere, l'ignoranza è importante in una relazione di fiducia. Se noi sappiamo tutto, come dire, c'è sempre, nel fidarsi c'è sempre un aspetto di non fiducia. Cosa ho detto? Nel fidarsi c'è sempre un aspetto di non sapere. Se io so tutto perfettamente non è più fiducia. Devo sapere qualche cosa, sapere che l'altro si è mostrato affidabile e dunque gli faccio fiducia. Ma far fiducia significa anche avere una dimensione di non sapere. Non ho presa sull'altro. Domanda: l'uomo saprà mostrare fiducia? E di nuovo siamo di fronte a uno dei grandi elementi essenziali della vita umana e dell'umanizzazione. Noi viviamo grazie a fiducia che ci viene fatta, quando qualcuno crede in noi. La madre, diceva Winnicott, sufficientemente buona, è quella che instilla un senso di fiducia nel bambino. Allora, noi potremmo vedere che allora questo comando diventa anche una prova, un test. L'uomo saprà mostrare fiducia oppure sfiducia nei confronti della parola di Dio, del comando di Dio. Di certo, e qui forse capiamo il senso di quell'albero del conoscere il bene e il male, attraverso questo albero, di cui vi faccio notare non si parla mai più nel resto della Bibbia, che è sconosciuto anche alle altre mitologie orientali, mentre è ben noto l'albero della vita perenne, quello che abbiamo visto anche nell'epopea di Gilgamesh. Ebbene, forse questo albero assolve la funzione di essere luogo di incontro tra Dio e l'uomo, è il luogo attraverso cui Dio conosce l'uomo e l'uomo conosce Dio. Il limite, il no che Dio dice, dopo aver concesso tutto, tutto ti do ma questa cosa non farla, diventa il luogo di conoscenza di Dio da parte dell'uomo e dell'uomo da parte di Dio. È lì che può nascere, è da lì che può nascere una conoscenza buona o cattiva di Dio. Il serpente darà la sua risposta. Lui ha una interpretazione malevola nei confronti di Dio, mentre si tratterebbe di accedere a una conoscenza benevola di Dio. Quel comando, quel limite è per la vita dell'uomo. Ma questo lo vedremo dopo. Quindi spero di essere riuscito a farmi capire, perché questo è un testo tra i più difficili della scrittura. Non è tanto la conoscenza che viene proibita, ma non è il sapere, quanto il volersi sottrarre alla condizione umana credendo di possedere un sapere su quello che è bene e che è male. Come farà il serpente? Il serpente lui ritiene di sapere. Io so che Dio vi ha detto questa roba per questo. Potremmo dire che elemento umanizzante è il dubbio. Il dubbio. Questo non sapere, questo anche esitare, che mette in atto poi la responsabilità, la capacità di dare una risposta, mette in moto la libertà dell'uomo. Ebbene, è lì, in quella zona di insicurezza, che l'uomo può esercitare la fiducia, può fare un atto di fiducia, può fare fiducia nella parola dell'altro. Ecco, non a caso noi vedremo che in Genesi 3 sorge un altro grande elemento costitutivo dell'umanità, la paura. È la paura che fa sì che l'uomo non riesca a far fiducia.